senso che poi là nei paesi europei come noi, dove operazioni come quella dell'incenerimento o anche della termovalorizzazione sono più avanti, i risultati nei luoghi dove sono andati a collocare queste infrastrutture sono poi devastanti sul territorio. Beh, lo sono a Parigi, lo sono anche nelle città tanto sbandierate come modelli di funzionamento perfetto nel nord del nostro continente. Io in questi giorni, per cercare di preparare al meglio possibile questo appuntamento di approfondimento, mi sono casualmente imbattuto in una rivista che raramente leggo e non so se qualche ascoltatore o ascoltatrice invece conosce, che è una rivista che si chiama Gomorra, pubblicata da Meltemi e che cita territori e culture della metropoli contemporanea, che proprio ha dedicato ormai qualche anno or suono, a dir la verità, tutto un tema monografico sui rifiuti, e all'interno di questo numero speciale proprio sui rifiuti c'è un articoletto di qualche pagina nella quale uno insomma dei redattori del comitato scientifico della rivista ha fatto un viaggio finanziato proprio dall'AMA e dal municipio, non ricordo, ma poi importante più di tanto non è, di Roma, in giro per l'Europa tra Parigi, Amsterdam, Copenaghen e Berlino, proprio per visitare quelli che erano
per verificare
come quelli che dovevano essere considerati impianti modello,
certo,
che l'AMA voleva, no? Importare, certo, prendere ad esempio per poter importare qua, poi così tanto modello non erano, no, insomma, no. E le risposte che riceve quando molto banalmente cerca di farsi spiegare poi queste diossine, che appunto i collegamenti poi in futuro ci aiuteranno a spiegare meglio in che cosa proprio scientificamente consistono, dove le andavano a mettere, sì, nonostante i tentativi dei funzionari poi dei termovalorizzatori visitati di spiegare effettivamente come andavano gestite
queste ceneri,
ma di risposte non ne riceve. Mi è sembrato, ecco, così un flash interessante,
sicuramente,
siccome ne parliamo sempre di quanto sono,
certo.
Poi gli stessi compagni che abitano quei territori si arrabbiano con noi perché ci dicono: ma scusate, noi che facciamo le battaglie qui nei nostri territori, poi ci troviamo a sentir dire da voi che sono così perfetti,
certo, perfetti presi ad esempio. E in questo caso sullo scacchiere europeo, diciamo, i due giganti dell'Europa si confermano tali, nel senso che l'Italia arriva terza dopo Francia e Germania nella diffusione di inceneritori, però sembra che sia intenzionata a guadagnare terreno secondo una politica trasversale agli schieramenti, perché intanto quello che tu dici è confermato anche sulla base delle battaglie ovviamente ecologiste o comunque popolari condotte in vari paesi, la linea europea di dismissione, di riconsiderazione, anzi di divieto, secondo precise direttive, generazione di nuovi impianti di incenerimento. Per cui, come linea strategica a livello europeo, non parliamo poi degli Stati Uniti, viene abbandonata. E forse proprio in virtù di questo l'Italia tende a ricavarsi il suo spazietto, no? Non solo a guadagnare terreno secondo una logica competitiva, no? Rispetto ai più grossi nel panorama europeo, ma anche proprio in virtù di questa dismissione della pratica dell'incenerimento, fin tanto che è possibile, perché poi ci spiegheranno anche come di qui a breve non sarà più conveniente neanche dal punto di vista dei profitti investire in questi impianti, comunque finché è possibile aumentare il più possibile la produzione di nuovi impianti per proprio entrare in questo mercato dove diventa il fornitore privilegiato, perché come per l'energia, come per tutto il resto, anche i rifiuti, anche per i rifiuti vige il libero mercato, non vigono le frontiere, per cui per l'Italia porsi come un nuovo polo industriale del rifiuto, no? In un contesto europeo dove questa pratica viene dismessa, forse è anche una scelta strategica, no? Un po' un'industria da media potenza un po' stracciona per certi versi, anche se è comunque significativa dal punto di vista politico ed economico.
Mi facevi pensare mentre parlavi a un elemento forse che ci fa essere invece all'avanguardia anche rispetto alle caratteristiche del protocollo di Kyoto, no? E quindi mi riferisco a quella parte, insomma, del protocollo per essere semplice, nella quale si concepiscono delle quote di inquinamento da poter vendere, no? Per cui i paesi più industrializzati possono in qualche modo comprare a paesi meno industrializzati lo stoccaggio dei propri rifiuti, di modo che poi siano loro a doverseli smaltire,
certo,
a casa loro.
Cioè, beh, c'era,
noi l'abbiamo già fatto, insomma,
voglia.
E nelle statistiche è curioso andare poi a riscontrare come quando si legge delle percentuali di rifiuti riciclati in alcune capitali, soprattutto del nord del nostro paese, poi raramente si faccia menzione di quelle percentuali di rifiuti che proprio quelle province invece poi girano,
certo,
ad altri territori, insomma, un po' più distanti, un po' più lontani.
Sì, sì, sì. Bisogna dire che al di là delle percentuali non è proprio così, nel senso che non è così schierata la cosa,
no,
al nord c'è questa civiltà da terrone, io difendo perché ci sono comuni virtuosi, esperienze virtuosissime anche
sì,
in Campania, anche nel sud, però sicuramente c'è il libero mercato del rifiuto, vale in Europa, vale a maggior ragione in Italia, è proprio i nuovi impianti campani, siciliani, anche calabresi, pensiamo alla Piana di Gioia Tauro, tendono proprio, hanno come prospettiva l'importazione di rifiuti. Ovviamente non è solo l'incenerimento il problema sono anche le discariche. Le discariche discariche è anche una denominazione, se vogliamo, suggestiva, che va al di là del costume di stoccaggio dei rifiuti, e quindi un costume sicuramente ancora molto praticato per la sua economicità, ma comunque deleterio per quello che implica nei territori in cui si realizza, intanto perché le famose norme che dovrebbero presiedere alla realizzazione delle discariche, vai a vedere poi quando sono rispettate, oltre al fatto che su la quota di discariche abusive è nettamente superiore a quella delle discariche regolari, diciamo tra virgolette regolari. In ogni caso mi riferivo al termine discarica, al di là anche di quello che è il fenomeno, di cui poi ci parleranno anche i compagni di Malagrotti, i compagni del Napoletano, della Campania, ma proprio la concezione di territorio discarica, sempre secondo questo impianto di governo del territorio tipico della civiltà metropolitana industriale capitalistica, no? Per cui secondo quel rapporto metropoli-periferia, in cui la periferia è diciamo destinata ad essere ricettacolo, non solo a ricevere i beni di consumo prodotti da sotto il governo della metropoli, quindi, ma anche ricettacolo di tutto quello che è il rifiuto, proprio tanto in termini di impianti industriali nocivi, quindi produzione, quanto in termini proprio appunto di scorie da dismettere, no? Anche se pensiamo ai processi di riqualificazione metropolitana, Roma, Napoli, la primavera napoletana di Bassolino, che ha ripulito il centro, sì, ha ripulito il centro producendo proprio cose terribili al di fuori di quel centro salotto fortezza, no? A uso e consumo dei turisti. E infatti questo vale anche per gli impianti di incenerimento, che non a caso vengono destinati in quelle che vengono denominate ASI, cioè area a sviluppo industriale. E questo praticamente, per esempio, la mia zona, la Piana di Gioia Tauro, è un ASI, che significa veramente la morte di un territorio, cioè proprio apocalittica la condanna di un territorio, ad oggi si può dire, di quei territori che sono stati deputati alla funzione di area a sviluppo industriale, perché storicamente hanno visto, come ad esempio la zona di Malagrotta, il proliferare di impianti industriali inquinanti, ed oggi sembrano i siti naturali per dislocare, no, questi impianti, tanto discariche quanto impianti diciamo di incenerimento, e quindi le popolazioni che lì vivono destinate a assorbire quanto più di inquinante produca questo sistema. E abbiamo un collegamento.
Pronto?
Eccoci,
sì,
siamo
buongiorno.
In diretta.
Ciao.
Allora, volevi intervenire, mi immagino.
Sì, volevo dare un contributo, non mio, ma insomma vi dico qual è la fonte. E dunque c'è un'autrice di un libro, non so se è una sociologa o un medico, si chiama Antonella Randazzo e ho trovato questo articolo qualche giorno fa sul sito www.disinformazione.it del 31 maggio. È un sito molto documentato sulle decisioni del governo e sui soldi tanti che i cittadini sono costretti a pagare in più per vivere poi in questa situazione assurda e pericolosa. Sto parlando della Campania. E siccome l'articolo è abbastanza lungo, chiaramente non ve lo leggo, ho cercato di sintetizzare alcune cose che mi sembrano molto significative. E intanto il primo dato che l'autrice mette in rilievo è che insomma, non sono i cittadini che devono gestire la spazzatura, ma le autorità locali e nazionali. Quindi questo, cioè, bisognerebbe ricordarselo, soprattutto quando i cittadini vengono accusati, no, di non essere responsabili e di non comportarsi come dovrebbero. Allora, cominciamo con i numeri. Sul territorio della Campania sono state buttate circa...
parecchie organizzazioni ambientaliste, tra le quali Legambiente, tanto per fare dei nomi.
Sì. E dunque, dicevo delle tonnellate, che sono circa 700.000, quelle che sono state, diciamo, si trovano all'aperto sulle strade, nelle piazze, eccetera. E tutto ciò è costato molto. Intanto andiamo a vedere la gestione commissariale: 500 milioni di euro, non di lire, quindi dovete moltiplicare per 2.000 circa, e 1 miliardo e 300 milioni per la risoluzione dell'emergenza. Sono ancora e siamo ancora all'emergenza, no? Quindi fate un po' il totale, fa 1 miliardo e 800 milioni in questi ultimi mesi. La situazione è una situazione che è peggiorata dall'estate del 2006, quando sono cominciate a crescere le proteste contro la costruzione delle discariche e degli inceneritori. E qui, diciamo, si innesca un meccanismo di ricatto delle autorità nei confronti delle popolazioni che adesso andremo a chiarire attraverso questo articolo. Praticamente i rifiuti non sono stati più ritirati fino a che si è arrivati a accumulare 7.000 tonnellate al giorno di immondizia sparsa appunto per le strade della Campania. Allora, una volta creata questa situazione di emergenza, si è presentata la proposta di avere i subcommissari e i consulenti, che tra l'altro hanno incassato in questi mesi 9 milioni di euro per queste consulenze. E la realtà è che si tratta di pagamenti clientelari e tutto questo è bipartisan, cioè include sia gli amici dei politici di sinistra che quelli di destra, quindi la situazione trova delle responsabilità a tutti i livelli, arrivando fino alla Presidenza della Repubblica, come appunto evidenzia anche l'autrice nel suo articolo.
Sì, volevo ricordare solo un attimo, Giangi, come appunto in merito a quello che stai dicendo, Claudio De Biasio, il subcommissario all'emergenza rifiuti, proprio in aprile è stato arrestato con l'accusa di aver favorito il clan dei Casalesi proprio nella sua pratica di cogestione insieme al commissario dell'emergenza, che, come tu ben spiegavi, è un'emergenza prodotta, indotta e funzionale proprio al mantenimento di questo baraccone del commissariato.
Tutto regolare, certo, e poi chiaramente anche i media hanno una grossa responsabilità in ciò, perché invece di accusare chi devono, spesso e volentieri parlano dell'inciviltà dei napoletani, no? O di gente che appunto, oltre che essere esasperata, si trova e si troverà a pagare delle tasse salatissime per questa situazione. Comunque, a ottobre il Superman Bertolaso viene nominato, che è capo della protezione civile, anche commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, e nel decreto legge del Consiglio dei Ministri dell'ottobre 2006, governo Prodi, si prevede, messo per iscritto, la raccolta differenziata da una parte e l'uso di inceneritori dall'altra, no? Quindi sembrerebbe un colpo al cerchio e uno alla botte. Viceversa non è così, e poi adesso lo vedremo, anzi lo sentiremo, Il provvedimento, inoltre, questo del 6 ottobre, individua le discariche che potranno essere utilizzate fino alla cessazione dello stato di emergenza, e solo che la decisione su queste discariche è praticamente tipo dittatoriale. L'autrice parla proprio di un comportamento come all'epoca del fascismo, in cui appunto non, le comunità locali, le autorità locali non avevano nessun potere di interlocuzione, insomma decideva tutto il governo, anche se formalmente nel decreto c'è scritto che il governo si impegna a informare e coinvolgere la popolazione locale al fine di pervenire a scelte quanto possibile condivise. Tutto questo non è stato assolutamente, le decisioni sono state unilaterali. Ancora, parlando di testi scritti, non di cose opinabili, il decreto legge numero 61 dell'11 maggio scorso, 2007, prevede l'apertura di 5 inceneritori e i siti sono Serre, provincia di Salerno,
Discariche, scusa Giangi, 5 discariche vuol dire?
No, no, qui parla di...
Perché Serre, questi sono discariche, gli inceneritori sono 2.
Sono, forse, no, sono 3. Scusami, è regione 3 sono discariche, sì. Però sono i inceneritori sono 3, è vero. Sì. Quindi qui ci deve essere un errore, un errore di stampa. Comunque, quindi queste sono discariche, ma non sono state fatte assolutamente le valutazioni di impatto ambientale, le cosiddette VIA. E in pratica si tratta di un piano di avvelenamento, come dimostra lo stesso comma 4 dell'articolo 1, che dice, leggo: l'utilizzo dei siti di cui il presente articolo è disposto in deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione della difesa del suolo, nonché igienico-sanitario. Cioè, in deroga significa ce ne freghiamo di tutte queste regole, lo facciamo comunque.
E il caso di Serre è emblematico da questo punto di vista, un'oasi del WWF dove anche con più pronunciamenti di tribunali secondo i quali erano siti inidonei a ospitare lo stoccaggio di rifiuti, a ospitare discarica, Valle della Masseria mi riferisco, Bertolaso comunque anche in virtù di questo decreto a cui tu ti riferivi si valeva del suo diritto anche manu militari a utilizzare questo sito al di là delle norme vigenti che vietano l'utilizzo di parchi naturali o aree protette a questo scopo. E lo menzioniamo qui en passant, poi lo ripetiamo magari con i compagni napoletani, anche il cosiddetto compromesso tanto sbandierato da Sodano, il presidente della commissione ambiente del Senato, secondo cui il sito viene spostato da Valle della Masseria a Macchia Soprana, non cambia molto, perché si tratta comunque di un'area protetta, comunque di tutti quegli elementi di degrado e distruzione anche in merito alla nocività e al danneggiamento di economie agricole, di falde acquifere, a cui tu ti riferivi come, diciamo, valutazioni di impatto ambientale e sanitario di cui loro non si preoccupano affatto nel dare applicazione a queste determinazioni commissariali.
E non basta, perché le deroghe riguardano anche le leggi regionali. Infatti viene scritto che si deroga anche al testo unificato della legge regionale del 22 febbraio 2007 che si intitola Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo di rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Quindi, cioè, il governo è fuori legge, lo dichiara pure, no? Cioè, passa sopra le norme igienico-sanitarie, le leggi regionali, cioè, appunto, legittimamente, mi sembra, l'autrice dell'articolo dice, ma questo è un comportamento fascista, cioè, come faceva Mussolini. Poi arriviamo alla beffa, l'articolo 7 di questo decreto del governo Prodi accolla il costo di tutto ciò ai cittadini che ne sono state vittime, quindi oltre ad avere stati pieni di spazzatura sono stati salassati di 2 miliardi di euro che sono andati alla FIBE, la FIBE è questa società che è implicata con procedimenti giudiziari con la Camorra e che gestisce lo smaltimento di questi rifiuti, perché appunto le esternalizzazioni, le privatizzazioni prevedono che siano queste società, no? Perché siccome privato e concorrenza è bello,
certo,
infatti si vede.
Infatti l'appalto della FIB è stato vinto proprio perché ovviamente offrive i costi più bassi. Ci immaginiamo in virtù di cosa, e si è scoperto, perché poi i siti di stoccaggio delle famose ecoballe, quindi quello che dovrebbe essere combustibile da rifiuti, in realtà erano siti dove le balle erano rifiuti tal quali imballati e quindi inutilizzabili, non inceneribili, ci sono